Nicodemo, siamo al capitolo 3,
capitolo 1 Giovanni Battista, capitolo 2 la madre di Gesù, capitolo 3 Nicodemo. E ho scelto un salmo, abbiamo già pregato le lodi, ma permettetemi di introdurre questa lezione con questo salmo 104 che richiama un po' l'esperienza che andremo a toccare. Salmo 104 è un inno a Dio creatore. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore, Dio mio, sei rivestito di maestà e splendore. E poi la luce, il vento, le nubi, la terra rendono lode a Dio. Ma tu nascondi il tuo volto, li assale il terrore, togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Ecco, anche noi allora entriamo in questo spirito di cui Nicodemo farà esperienza in prima persona, e chiediamo veramente che ci guidi e ci illumini in questa giornata. Bene, prima di leggere il brano di Vangelo, siamo al capitolo 3, dal versetto 1 al 16, è un po' lungo, ma leggiamolo, perché ciò che importa non sono tanto i commenti ricchi o poveri che possiamo fare, ma è la parola stessa. Quindi riuscissimo anche solo a fermarci su una o due parole che ci colpiscono, che vanno, che parlano al nostro cuore, sarebbe già riuscita la lezione divina. Poi i commenti, se servono, voi prendete quello che serve. Vedete che c'è anche tanta roba, non bisogna neanche leggere tutto, tenete lì e vedete quel che serve, se no il resto. E però volevo dire appunto il significato del nome Nicodemo, che arriva dal greco Nike, Nik, che significa vincitore, demos, popolo, quindi vincitore tra il popolo o vittoria del popolo. Dio ascolta il grido del suo popolo e lo salva. E quindi teniamocelo stretto. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei giudei. Egli andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbi, sappiamo che tu sei un maestro venuto da Dio, nessuno infatti può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito, replicò Nicodemo. Come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro in Israele e non sai queste cose. In verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra, non credete. Come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Eppure nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Ecco, forse in quest'ultimo versetto c'è la risposta di un travaglio interiore che è di Nicodemo, ma è che è di ognuno di noi, che è un travaglio di ricerca, un colloquio un po' anche articolato, un po' filosofico a volte, domande e risposte, ma la risposta a queste domande sta proprio nell'ultimo versetto. Dio ha tanto amato il mondo, quindi chiunque crede in lui non muore, ma ha la vita eterna. Però cerchiamo di elaborare un attimino questa esperienza. Allora, Nicodemo, abbiamo visto il significato del nome, e chi era? Lo sappiamo, era un fariseo, capo dei giudei. Allora spesso e volentieri noi associamo i farisei a ipocrita, perché Gesù è stato anche in diversi passaggi e molto forte verso di loro: voi che guardate, pulite i bicchieri all'esterno, ma dentro c'è marciume, le vostre tombe sono bianche, splendenti, ma dentro è marcio. E allora questo essere ipocriti, cioè dire ma non fare, oppure gente che si attaccava alla legge scrupolosamente, la legge per la legge. Allora vi ricordate che ieri vi ho detto, uno degli ostacoli della vita spirituale, secondo Luff, è appunto questo essere scrupolosi, questo il censore interiore. Cioè, no, questo non si può fare, questo non si può fare. Allora, bloccati, si può fare secondo quanto dice le costituzioni, le leggi e tutto così. E questo... di questo Gesù vuole liberarci, vuole darci quella libertà, non quella religione che lega assieme, ma vuole liberarci. E questa è l'esperienza che vuol fare. E Gesù denuncia questo atteggiamento dove si ama più la legge che Dio, forse per far mostra anche di sé. E questo Gesù è molto, molto critico quando uno utilizza la religione per prendere i primi posti, no? Vi ricordate? Il fariseo e il pubblicano. Il fariseo si siede all'inizio e dice: no, grazie Signore che non sono come quel pubblicano. In realtà però c'è anche da dire che il fariseo è uno che ama la legge. In realtà io penso che il suo cuore era volto verso la legge, voler fare del bene, rispettare la legge. Forse è andato troppo, è esagerato nei vari precetti. Però l'intenzione è buona. E si sforza di osservarla fedelmente. Un altro fariseo famoso è Paolo. Anche lui è abbastanza fanatico, sarà fanatico prima della conversione, sarà fanatico in un certo qual modo, anche rigoroso con se stesso dopo, forte. Ma Gesù, il Signore si serve di queste nostre caratteristiche, del nostro carattere. E Nicodemo, capo dei giudei, ha proprio all'ennesima potenza tutte queste caratteristiche. Organo centrale del governo, appartenente appunto al Sinedrio, e riapparirà anche più tardi, è interessante, due volte solo. Nicodemo per me è un personaggio interessante, poi dipende un po' anche da ognuno, simpatico anche, perché compare solo tre volte nel Vangelo di Giovanni. E l'ultima comparirà poi quando Nicodemo andrà a deporre il corpo del Signore nella tomba, quindi un gesto ben coraggioso, direi, quindi prende posizione, ma prenderà già posizione circa a metà, nel capitolo 7, al versetto 50, compare improvvisamente Nicodemo. Quindi inizio, metà, alla fine. Nicodemo fa proprio un cammino, potremmo dire noi, di discernimento. Prende posizione. Quando a un certo punto, vi ricordate, Gesù nella festa delle capanne comincia a parlare apertamente, alcuni lo insultano e lo etichettano: tu sei un indemoniato, bestemmi. Altri invece credevano in lui: questo è davvero un profeta. E quindi la tensione comincia a salire. Alcuni arrivarono, volevano arrestarlo. Ecco, proprio qui compare Nicodemo improvvisamente e dice: allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù, il brano che abbiamo letto noi, che era uno di loro, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Vedete, anche qui Nicodemo è un coraggioso, perché di fronte all'opinione comune del Sinedrio, dei capi, lui ha il coraggio di dire la verità, ciò che sente, andare controcorrente. È interessante poi la risposta, gli risposero: sei forse anche tu dalla Giudea, studia e vedrai che dalla Giudea, dalla Galilea non sorge profeta. E qui è l'ironia di Giovanni l'Evangelista. Dicono che Giovanni l'Evangelista ha dei passaggi ironici, e infatti uno di questi è questo appunto: studia, gli danno dell'ignorante, ma non hai, informati bene, non sai niente, studia. E loro pretendono di sapere, e poi alla fine anche questo episodio si capirà che chi pretende di sapere in realtà non sa, chi pretende di vedere in realtà non vede. Vabbè, questo lo vedremo dopo. E quindi Nicodemo è interessante anche per questo, è un po' un personaggio nascosto. Infatti poi il tema, le coordinate spaziali temporali, siamo a Gerusalemme durante la festa della Pasqua, e il tema è proprio il dialogo che si instaura tra Gesù e Nicodemo intorno alla fede, cioè al tema del credere. Il credere che non è un credere a delle formule, credere a, ma è più un credere in qualcuno, cioè è questione di fede, di fiducia. Infatti credere e fiducia hanno la stessa radice in greco, pistis, che è fede proprio. Allora, però hanno diversi gradi, possiamo dire diversi complementi e significati. Ad esempio, quando uno dice, cerco di fare degli esempi, credo che domani pioverà, infatti magari domani sera dovrebbe piovere, no? Allora, io credo a questa affermazione, previsione di tempo, allora esco con l'ombrello, facciamo per dire, no, se oggi piove esco con l'ombrello, ma questo è molto superficiale. Quando invece uno dice già, io credo a quanto tu mi dici, credo in te a quanto tu mi dici, allora posso concludere un affare, quando magari devo contrarre un affare, cioè, eventualmente anche firmando su carta, allora posso, credo in te, in quel che mi dici, e posso concludere quell'affare. Oppure, non so, credo allo stesso modo quando sul cibo, credo che il cibo che mi viene offerto non è avvelenato o avariato. Qua si mangia benissimo, per cui alle suore ringraziamo veramente. Oppure credo che quando io guido la macchina frena. E allora vedete che la nostra vita è, oppure che il soffitto non mi cada sulla testa, e a volte cadono anche i ponti poi. E allora vedete che la nostra vita principalmente si basa su un assenso di credere in qualcuno. E poi qua, vedete che ci sono diversi gradi e l'ultimo grado potrebbe essere questo. Io ti credo quando mi dici di amarti. Allora già qui è un grado molto superiore, c'è un complemento oggetto all'amore che è molto di più della pioggia, del cibo, della macchina. E quando qualcuno ti dice io credo, quando mi dici di amarmi, allora io posso anche addirittura affidare la mia vita a quella persona. Quando appunto c'è l'amore, allora l'amore ti fa dare la vita. I nostri rapporti, tutti i rapporti sono fondati sulla fiducia. Se non c'è la fiducia nell'altro, non potremmo addirittura vivere. Il problema qual è? Adesso arrivo al punto. E dove riporre ragionevolmente la nostra fiducia? E qui il discernimento. Come fare a capire veramente io mi fido di questo qui o di quello? Serve per fare questo discernimento esperienza e anche intelligenza. Per poter fondare il senso della propria vita sull'affidabilità di questo amore. Perché di per sé anche l'amore può essere più o meno affidabile. E l'alternativa, invece, al contrario di questo, di fidarsi dell'amore, è fondare la propria esistenza sull'osservanza delle leggi o su delle convinzioni ritenute giuste. Allora uno può scegliere anche nella vita, no? Forse però se fondi la tua vita sulla seconda, su solo delle leggi giuste, sì, ma fredde di per sé o delle convinzioni, e forse ti legano questa. E questo era proprio forse un po' Nicodemo, legato alle sue convinzioni. Però è bellissimo vedere che c'è un cammino progressivo di venire alla luce, dalla notte al giorno. Bene, Nicodemo viene di notte, questo particolare è importantissimo. Non è come potrebbe anche sembrare un vigliacco mosso da paura, un rispetto umano, non voglio farmi vedere dagli altri, no, perché poi abbiamo visto che non è un codardo pauroso, ha il suo coraggio. Per cui la notte può avere proprio quel simbolo anche di una persona che cerca nell'oscurità, nel dubbio, ma fa un cammino di ricerca verso la luce. È proprio colui che cerca la luce della vita. E mi viene da pensare, c'era un'intervista pochi giorni fa a un certo regista, adesso forse non so se è giusto il nome, esiste un regista italiano che si chiama Pupi Avati, ecco, romano mi pare, no? Ecco. E lui, ma io non sapevo, mi sono imbattuto in questa cosa, e sta realizzando un film sull'inferno di Dante. E allora il giornalista gli chiede, ma secondo lei ci sono ancora delle cose, una cosa che fa veramente paura all'uomo d'oggi? È l'inferno, insomma, che sia proprio il luogo più felice del mondo. E lui dice, sì, c'è una cosa, il buio. Dice questo regista, provate a mettere un bambino in una stanza completamente buia, in cui lui non vede i confini, non vede proprio niente, non sa cosa c'è attorno a lui. E questo è il grado massimo di paura. E dice che l'uomo, sin da quando ha avuto la sua origine, fino adesso, per milioni di anni, si porta dietro questa paura della notte. E la paura anche di ognuno di noi. cioè il non sapere che cosa ti viene incontro, no? Durante la notte, qualcosa che ti può attaccare, no? E allora, proprio in questa notte, Nicodemo si avvicina a Gesù e sperimenta questa rinascita, rinascere dall'alto. Se uno non rinasce dall'alto, gli dice Gesù, per ben 8 volte si parla in questo brano di essere generati dall'alto, dallo Spirito. Non c'è una generazione dall'alto che viene dal vedere il volto di chi genera. Allora, già innanzitutto diciamolo subito, nessuno si dà da sé, si potrebbe dire. Cioè, ognuno è figlio e generato dall'altro, questo è un dato di fatto. E ognuno di noi diventa se stesso solo quando vede e crede all'amore di chi lo genera. E i bambini fanno questa esperienza con i genitori. Cioè, non è solo la nascita fisica, cioè generare, ma è una nascita completa dell'uomo e della donna che avviene ogni giorno con questa empatia con i propri genitori. Credere nell'amore di chi lo genera. Se un bambino non è amato fin da piccolo, avrà una vita non facile. Per questo l'importanza dei genitori. Oggi facciamo la festa dei nonni anche, importantissima. E diversamente, veramente, uno fa fatica a trovare poi la propria identità e la cercherà all'infinito, con molto danno per sé e per gli altri. Quindi è impossibile darsi da sé, come è impossibile anche amarsi da sé. Sempre l'altro che ci genera e ci ama può far questo. Allora, ancora in altre parole, solo se accettiamo di essere generati e amati siamo noi stessi. E questa è la generazione dello Spirito di cui Gesù ci parla. Capaci poi a nostra volta di generare, amare simili a chi ci ha generato. Ecco, non solo biologicamente, ma spiritualmente. Diventiamo padri e madri spirituali. Potremmo anche dire in questi termini, se una madre è biologicamente necessaria per la nascita, un padre è spiritualmente necessario per rinascere spiritualmente. Un padre, il padre, diciamo, il padre che ci ama, il Signore, insomma, fare l'esperienza di una rinascita di un padre che ti vuole bene, per rinascere come veri uomini e donne maturi. Cioè, uno esiste come persona quando è amato, insomma, e uno viene alla luce quando ama, è la stessa cosa. Questo è un po' il paradosso di nuovo della vita. C'è un bel passaggio, e questa volta è da un libro che si chiama Nuovi semi di contemplazione di Thomas Merton, che ha scritto anche la sua bellissima autobiografia Le 8 balze, no? Bellissimo. E Thomas Merton, che è anche uno dei miei autori preferiti, dice questo, lo leggo proprio testualmente perché è una frase bellissima, poi magari la ripeto perché non ho mai trovato una frase che sintetizza questo concetto di nascita, rinascita, poi c'è anche la missione. Dice, un uomo non può entrare nel più profondo centro di se stesso e poi passare in Dio se non sa uscire completamente da se stesso, svuotarsi, darsi agli altri nell'amore altruistico. È bello, no? Interessante. Perché, adesso magari la rileggo, perché qua dice proprio che per entrare in noi stessi e per incontrare noi stessi e incontrare Dio, dobbiamo uscire. Un uomo non può entrare nel più profondo di se stesso e poi passare in Dio se non sa uscire completamente da se stesso. E qua è la missione, insomma. Allora quando Papa Francesco ci parla in continuazione di chiesa in uscita, io penso che indichi anche questo. Non è solo uscire per uscire, perché altrimenti qualcuno anche direbbe sì, ma noi usciamo e una volta che usciamo che cosa esce da noi stessi? Perché se non esce niente, allora è meglio stare a casa. Oppure se escono contraddizioni che sono in noi, insomma, Madre Teresa di Calcutta, prima di mandare le sue suore fuori con i più poveri dei poveri, se una non si sentiva bene, non era tanto in forma, era triste, dice no, rimani pure a casa, fatti le tue 5 ore di preghiera e di adorazione e poi vai. Cioè noi non possiamo dare ciò che non abbiamo. Come fai a dare un bicchiere d'acqua se il tuo bicchiere è vuoto? E noi in Mongolia lavoravamo molto insieme con le suore di Madre Teresa di Calcutta e veramente lei è una delle testimoni più grandi del nostro tempo, mettendo assieme, guardate, la contemplazione e la missione. Cioè tante ore con il Signore, tante ore con i più poveri. Questa è veramente una formula riuscita. Quindi uscire da noi stessi. Bene, allora ritorniamo al nostro amico Nicodemo, ancora solo due o tre cose, poi voi anche da sola approfondirete. Dice, ecco qua arrivano le resistenze di Nicodemo. È anche qua interessante perché Nicodemo viene dipinto da Giovanni come uno molto vicino a noi. Due domande, le domande, l'importanza delle domande. Come può un uomo nascere quando è vecchio? Quindi Nicodemo è un uomo ormai anziano, e lo dice lui, in cerca della verità. E la seconda domanda, come può avvenire questo? Ma come è possibile? Ma che qua c'è qualcosa che non funziona e non riesce a capire. E sono tutte le nostre domande, punti interrogativi, resistenze. Beh, Gesù non si scandalizza di questo, anzi lo fa ancora più andare in profondità. Nicodemo, certo, lui mostra quest'impossibilità fisica di entrare una seconda volta nell'utero materno. Quindi l'uomo nuovo nasce, quindi non entrando di nuovo nel seno della madre, ma rivolgendosi al volto del padre. E poi c'è ancora quell'episodio, ma ve lo risparmio, del figlio innalzato. Il figlio dell'uomo deve essere innalzato, cioè come Mosè alzò il serpente nel deserto, così, quindi Gesù verrà innalzato sulla croce. Quindi penso che guardando la croce è lì che nasciamo una seconda volta. E quindi anche la nostra vocazione, che è, la nostra vocazione è stato un momento dove uno è rinato di nuovo, cioè ha ricominciato una vita abbastanza diversa da quella di prima. Ecco, alla luce della croce, alla luce dell'amore, siamo rinati una seconda volta dall'alto e chiediamo di fare sempre, come abbiamo fatto quella volta, l'esperienza di essere amati. Cioè Dio alla fine, concludo, Dio non, potremmo dire, non è che realizza tutti i nostri desideri, no? L'uomo dei desideri di cui parlavamo, che a volte corrispondono un po' alle nostre paure e ci allontanano da Lui. A volte sì, dipende se corrispondono alla volontà di Dio. Però c'era anche questa affermazione di Sant'Agostino che dice, che dà una bella definizione della preghiera. La sapete? Sant'Agostino dice che la preghiera è convertire il nostro desiderio al desiderio di Dio. E non è tanto, invece spesso e volentieri noi facciamo il contrario, convertire Dio ai nostri desideri, cioè fammi quelli che ti chiedo, no? E ci sta anche, perché Gesù che dice anche nel Vangelo, chiedete e vi sarà dato, quindi chiediamo pure ciò di cui abbiamo bisogno, ma non sempre appunto veniamo esauditi. Sant'Agostino molto più acutamente dice invece la preghiera è convertire il nostro desiderio al desiderio di Dio. È bello questo, allora lasciamo, e proprio forse con questo riusciremo a nascere dall'alto.